Il disagio nella civiltà. Programma realizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto da Legami Sociali. A cura di Giuseppe Ricca, Paolo Patuelli e Alessandro Di Primo.
My bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa.
Radio Onda d'Urto, il disagio nella civiltà, puntata numero 11. Questo sabato torniamo quindi con la trasmissione, aprendo un nuovo ciclo di trasmissioni, chiuso con l'arte, l'arte l'inconscio delle scorse puntate, ci ho tenuto compagnia per quasi 2 mesi. Oggi apriamo un nuovo tema, il tema confini. Con me in studio Paolo e Beppe, Paolo Patuelli e Giuseppe Ricca, ciao.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Introduciamo allora quello che sarà l'argomento che ci coinvolgerà e coinvolgerà ascoltatrici e ascoltatori nelle prossime puntate, confini.
Sì, un appuntamento credo importante, non solo per il tema che ci poniamo, il disagio della civiltà da un punto di vista sociologico e soggettivamente da un punto di vista psicanalitico, perché il tema del confine è un tema che sollecita ampie riflessioni soprattutto andando a toccare vari ambiti anche del sapere. Ora, confine, tema io credo affascinante, non è uno spazio solo che separa o che delimita, può essere anche il richiamo per una nuova unione, quindi il fatto di uscire da un confine per andare a collegarsi con un qualcos'altro. Può essere uno spazio di sogno, di sperimentazione, di possibilità, di conoscenze, o anche di frammentazione e divisione, perché i confini hanno esattamente, anche secondo una rilettura del Novecento e una rilettura del secolo in corso, esattamente una sorta di smobilitazione del tema del confine, ma anche una rimobilitazione del tema del confine. Il confine quindi anche come elemento identitario, il confine come elemento che protegge da incursioni pericolose, quindi l'altro viene visto come il nemico della tua privatezza o della tua soggettività. Oppure la chiusura nei confronti di un rapporto con l'altro. Ecco, io credo che il tema del confine, quando lo vogliamo declinare da un punto di vista psicanalitico, abbraccia inevitabilmente quella tripartizione sostenuta da Jacques Lacan, e che è il tema del simbolico, il tema del reale e il tema dell'immaginario. Il confine reale evidentemente pone una sorta di frammentazione geografica e stabilisce una nominazione, chiamiamo Lombardia o Veneto, esattamente un processo reale di delimitazione, ma da un punto di vista simbolico o da un punto di vista immaginario, ad esempio la regione Veneto credo chieda ancora l'annessione o l'allargamento a qualcos'altro, perché si richiama esattamente a un qualcos'altro da un punto di vista del reale. Così anche la Lombardia, piuttosto che, ecco, quindi il tema del reale, del simbolico, dell'immaginario sarà un po' anche la direttrice di questa nostra riflessione.
Inizieremo con un'intervista a Mario Tintori, che è psicologo e psicanalista, psicoterapeuta in quel di Bergamo, membro di Praxis, oltre che nel collegio clinico in Roma. Noi con lui andremo a affrontare quindi il tema confini, introducendoci a queste puntate che ci danno compagnia in queste e nelle prossime settimane. Un buon ascolto a tutte e a tutti. I'm aging and changing on the outside, but staying the same on the inside. I find we never grow old unless you use your eyes. Yes, I'm aging and changing on the outside, but staying the same on the inside. I find we never grow old unless you use your eyes. You see my heaven raining down inside of me. Time will always dictate evolution, so I let it wash all over me like waterfalls of memories eternally. You see my heaven raining down inside of me. Time will always dictate evolution, so I let it wash all over me like waterfalls of memories eternally. Do you hear music? It's in my head, 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 it's in my head. E come annunciato, allora siamo al telefono con Mario Tintori, psicologo, psicanalista, psicoterapeuta in quella di Bergamo, oltre che membro di Praxis, Forum del Campo Lacaniano in Italia e del Collegio Clinico in Roma. Una buona giornata, Mario, grazie di essere con noi.
Buona giornata a voi, è piacere di incontrarvi.
Lascio subito parola a Beppe Paolo per le domande di questa intervista, prego.
Buongiorno Mario.
Buongiorno Beppe.
Allora Mario, con te questa mattina vorremmo affrontare il tema del confine, analizzando il confine da un punto di vista, o secondo magari la particolare visione della psicanalisi. Il confine appunto è uno spazio che separa, il confine è uno spazio che delimita, il confine può essere un qualcosa che rende estraneo qualcuno, oppure può essere anche l'occasione per una nuova unione. Che rapporto hai, Mario, con il confine?
Beh, il confine è qualcosa che personalmente mi ha sempre, partiamo da un riferimento così personale, mi ha sempre affascinato quando appunto in gioventù viaggiavo e andavo oltre Cortina e quindi dall'ex Unione Sovietica, arrivare al confine con l'auto era qualcosa di emozionante. Il confine quindi è qualcosa che affascina, e come succede nella fobia, la fascinazione è sempre, diciamo, sia qualcosa che attrae e sia qualcosa che spaventa. Quindi il confine è comunque idealmente qualcosa che è al di là, qualcosa che ci fa immaginare una possibilità di qualcosa di diverso, di sconosciuto da affrontare, da conoscere. Può essere anche uno spazio, anche una fuga, il confine, no, andare oltre confine, forse la cerca anche di se stessi, e il che fa pensare che alla fine appunto io avevo in mente quella canzone che mi ha sempre colpito di De Gregori, no? La casa di Hilde, nella quale c'è quel verso in cui si dice: oltre il confine con molto dolore non trovai fiori diversi. Ecco, certo. Questo è il fatto. Che di là però in realtà siamo ancora gli stessi di prima e non c'è possibilità di andare oltre il confine. In fondo forse l'abbiamo già dentro di noi, e questo è il fatto. Non c'è un altro luogo fisicamente esterno a noi dove poter ricominciare, o anche se nella realtà questo può succedere, però in realtà il confine è qualcosa che sta già dentro di noi.
Certo. Durante la tua attività clinica, il soggetto del confine, cioè quelle soggettività che stanno in una sorta di cono d'ombra, che vivono a ridosso dei confini, che forse hanno esattamente una sorta di strutturazione che riguarda appunto questo aspetto di una, forse di un'indecisione, quindi si collocano in una posizione di confine. Ecco, la tua esperienza clinica, quando lo incontri il confine del soggetto, del soggetto che parla, del soggetto che ti parla durante il lavoro?
Beh, io quello che vedo frequentemente, ad esempio, il confine è quello già che si pone attraverso la parola. Proprio perché spesso anche il parlare molto o il non parlare segna un rapporto difficile con il confine. Cioè il parlare troppo spesso è un dire, un parlare, come diceva Lacan, le parole vuote, che non dicono nulla, che servono a nascondere il proprio confine, quindi il confronto con la parte sconosciuta di noi stessi. E così come anche il silenzio esasperato che non dà alcuno spazio all'altro, al terapeuta, all'altro, di poter entrare in relazione. Ecco, io lo vedo, ecco, in questi ambiti in modo molto, molto chiaro, molto frequente, ad esempio. Poi senza entrare nelle questioni magari di patologie più complesse, più gravi, dove allora l'assenza di confine è proprio l'invasione dell'altro, altro che chiamiamo, definiamo con la maiuscola, l'altro grande, il grande altro, e dove appunto allora qui è l'assenza proprio di un minimo di confine che possa in qualche modo arginare da questa presa totalizzante dell'altro. E quindi in quel momento il soggetto è assolutamente espropriato da se stesso.
Ciao Mario, sono Paolo.
Ciao.
Buongiorno.
Paolo, ciao.
Ascolta, io ti volevo fare questa domanda. I confini, quando ci si trova davanti a un confine, a me viene in mente anche la soglia, anche come parola, la parola soglia, si crea una sorta di angoscia, no? Potremmo dire questo.
Certo.
Oggi come oggi siamo in una società che abolisce da un certo punto di vista i confini, almeno pretende che tutto scorra liscio, senza appunto la presenza di soglie con le quali confrontarsi, e quindi c'è questo andamento fluido. Bauman dice liquido, ma addirittura siamo anche oltre ormai. Questa assenza di confini, diciamo, nella realtà del sociale, che cosa provoca nel soggetto che comunque, come dicevi tu, si trova comunque di fronte alla domanda di un confine che è intrasoggettivo? C'è questa dimensione esterna, di un esterno così indefinito, così fluido, invece con una necessità comunque di fare i confronti con se stessi e quindi di cercare un incontro con un confine intrasoggettivo.
E questo è un tema, direi, attualissimo proprio perché la realtà contemporanea mostra questa, appunto, questa, tu dici, fluidità, ma ancor più, no, questa abolizione dei confini, che sono anche delle segnali di differenziazione. E quindi dove quindi entra in gioco anche il tema, psicanaliticamente parlando, della castrazione, no? E vorrei farla troppo troppo difficile, ma la castrazione, cioè il fatto che per accedere, per poter realizzare un mio desiderio, devo abbandonare quello che era la mia collocazione iniziale, quindi adesso parlando dal punto di vista edipico, la situazione nella quale io resto attaccato in questo rapporto anche simbiotico, no? Può essere con la madre o comunque con l'altro fondamentale, e quindi e quindi in questo modo io non posso realizzare il mio desiderio, prendere la mia strada, no? E quindi se invece resto in una situazione così di confusiva dove posso in ogni momento pensare di poter cambiare, di poter sostituire o adeguarmi a quelle che poi sono in realtà poi le proposte che diciamo la contemporaneità presenta, no? Dove ci sono tante proposte, tanti oggetti diciamo che sembrano proporre la realizzazione, la possibilità di realizzarsi, di godimento anche, di realizzazione di sé, ma sono in realtà sostanzialmente illusorie, perché comunque sono sempre risposte che il soggetto dà alla richiesta dell'altro sociale, senza invece cercare una propria risposta. Non so se mi sono spiegato sufficientemente, in modo sufficientemente chiaro.
Sì, grazie Mario. Io ti volevo solo, siccome so che ci tieni molto, perché sulla base di questa, dell'ascolto di questa canzone, che poi credo ascolteremo proprio, anzi l'ascolteremo, se ci puoi dire che cosa ti suggestiona la frase "non ci sono fiori diversi oltre il confine"?
Questa disillusione, cioè andare oltre confine, la speranza di dire da domani cambio, la mia vita cambia, tutto ciò che non sono riuscito a realizzare di qua lo potrò realizzare di là. Qualcuno dice cambio vita e mi trasferisco e materialmente cerca di magari di realizzare sul piano concreto, anche perché al di là può avere delle opportunità reali che qui non ha, ma è questo fatto, è un po' la delusione di questa speranza che ci sia un altro mondo, un'altra possibilità, e invece i conti uno li deve fare qui con la sua realtà, con la sua condizione. Questa frase mi ha sempre colpito fin dal primo ascolto, proprio perché rappresenta un po' una l'amara delusione del sogno che non si può magari realizzare se non affrontando concretamente e realisticamente la propria questione.
Mario, mi riallaccio a quanto ti sollecitava Paolo. Appunto questo tema dell'attraversamento dei confini, il fatto di non trovare fiori diversi e anche una sorta di ingresso in una visione o forse in una età del disincanto, cioè quindi iniziare a guardare con disincanto.
In una, non ho capito, in una?
In una dimensione di realtà del disincanto, il fatto di guardare appunto con un occhio disincantato a gli scaricamenti del reale, oserei dire. Quanto ti ha trasformato? È una domanda personale, ma è una richiesta personale, perché credo, insomma, condividiamo l'esperienza di un collegio clinico, e quindi credo che il tema della visione del reale ci induce sempre a un confronto interno, e quindi il fatto di aver attraversato, tu hai avuto la possibilità di attraversare dei confini, ecco, cosa ti è rimasto? Quanto ti ha cambiato questa esperienza?
Beh, direi possiamo considerare la questione su due versanti, quello della realtà e appunto e dell'attualità, che mostra come veramente i confini segnino poche differenze, come ormai il mondo tenda a diventare sempre più uguale, e per me questa è una tristezza. Perché tu vai nei posti più sperduti del mondo e ormai trovi, anche per via dei mezzi di comunicazione attuali, sei in contatto, non c'è più la possibilità di una fuga e quindi di un cambiamento radicale, ecco questo. E poi, quando invece sul piano più personale, anche profondo, il disincanto però non è un annuncio, è come dire, è pensare ad un sogno che fai conti magari con la realtà, ma che però è sempre alla ricerca, non è una rinuncia comunque al sogno, al desiderio, al cercare appunto a riempire quella, a trovare una risposta a quella mancanza d'essere che è tipica, no?
Certo.
Specifica del soggetto umano, che però, ecco, se noi, questo lo possiamo fare se noi cerchiamo delle risposte del nostro desiderio, non il desiderio che appunto ci è propinato, proposto copiosamente da tutto ciò che ci sta attorno.
Certo.
Chiudiamo con questa intervista allora e ringraziamo Mario Tintori che è stato con noi e ci ha offerto questa disponibilità entrando nel tema confini che tratteremo in queste e nelle prossime puntate. Grazie mille Mario, una buona continuazione, una buona giornata, presto.
Grazie a voi e ciao Beppe.
Arrivederci Mario.
Ciao Mario.
Buona giornata.
Grazie. Anche a te.
L'ombra di mio padre, due volte la mia, lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino. La montagna era verde, oltre quel monte il confine, oltre il confine chissà, oltre quel monte la casa di Hilde. Io mi ricordo che avevo paura quando bussammo alla porta, ma lei sorrise e ci disse di entrare, era vestita di chiaro e ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto. Hilde nel buio suonava la cetra. Venne la notte, mio padre dormiva, ma io guardavo la luna, dalla finestra potevo toccarla. Non era più alta di me e il cielo sembrava più grande ed io mi sentivo già uomo quando la neve scese a coprire la casa di Hilde.
Rientriamo allora in studio dopo questa intervista a Mario Tintori sul tema confini, in questa prima puntata su questo tema che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane. Beppe Paolo, a chiudere un po' questa undicesima puntata. Paolo.
Sì, le parole di Mario ci portano di fronte al confine che è un confine intersoggettivo, intrasoggettivo, è un confine appunto come diceva anche nell'introduzione Beppe che si pone come linea simbolica, reale e immaginaria. Ho fatto una domanda prima a Mario rispetto a una cosa che a me preme molto, che è appunto questa dissoluzione che è necessaria in questa epoca dissoluzione dei confini come possibilità creare delle forme umane o forse disumane che annullino la presenza al loro interno di un confine intrasoggettivo per rendersi disponibili ad essere ciò che l'altro vuole. Ciò che l'altro vuole e quindi a diventare uguale. Il tema dell'uguaglianza, come lo poneva Mario prima, secondo me è centrale, perché è attraverso l'uguaglianza che tutti ci muoviamo nell'essere quell'unica figura oggi legittima che è quella del consumatore, della ipercomunicatore, dell'essere appunto qualcosa che non ha quel taglio, quella mancanza che è definita appunto dalla prendere in considerazione che al proprio interno esiste un limite, esiste un confine.
Sì, ma due osservazioni. La prima: il confine offre la possibilità di sostenere la mancanza del soggetto, la mancanza d'essere, il parlessere, per dirlo nel linguaggio di Lacan. Quella mancanza che è motore essenziale della soggettività, cioè del desiderio. L'individuo è soggetto solo quando può desiderare. E questo lo si evidenzia anche nella clinica, quali possono essere le patologie del desiderio. Ad esempio, nella depressione, dove non c'è desiderio, forme ossessive nelle quali il desiderio è prigioniero e disturba il soggetto, nell'anoressia ancora, dove il desiderio viene deriso perché elevato al desiderio del niente. Si potrebbe, come dire, proseguire anche nell'elencazione di disturbi psichici, nel quale il desiderio occupa anche un posto centrale nella dinamica soggettiva. Il tema è che il desiderio è il desiderio dell'altro, e quindi il confine, quando noi lo attraversiamo, facciamo una grande fatica, perché in realtà ci mettiamo all'interno di un mondo dove serve molta disponibilità alla messa in gioco. Quindi solo attraverso la mancanza noi possiamo pensare di desiderare non tanto l'attraversamento di un confine, quanto la conoscenza dell'altro. E il confine ci mette in discussione, esattamente perché il confine delimita, stabilisce un dentro o un fuori, e evidentemente il varcarlo significa sempre fare un grande esercizio da un punto di vista anche della struttura dell'inconscio.
Chiudiamo con questa undicesima puntata di Il disagio nella civiltà, disagio.radiondadurco.org per riascoltare questa e le scorse puntate della trasmissione. L'appuntamento rinnovato invece per chi ci ascolta in diretta a sabato prossimo alle 12.30, sempre sulle frequenze di Radio D'Urto. Una buona settimana a tutte e a tutti.
Il disagio nella civiltà. Programma realizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto da Legami Sociali. A cura di Giuseppe Ricca, Paolo Patuelli e Alessandro Di Primo.
Because my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa.